Di questo parliamo, questo era Billy Joel in uno dei brani più conosciuti, più amati, più popolari di quel album capolavoro che compie appena compiuto 50 anni. Parliamo di Turnstiles e lo facciamo, parliamo dell'album, con il critico musicale che è anche un nostro caro amico ormai di Rete 2, Riccardo Bertoncelli, che è con noi al telefono. Riccardo, buonasera e ben ritrovato a K.
Buonasera e grazie dell'invito.
Allora, rivendicare l'esperienza di vivere a New York, minacciare il suo crollo ben prima del 2001, sono due cose opposte che succedono nello stesso disco. Questo Turnstile di Billy Joel, uscito nel 76. Compiono 50 anni, quindi sia questo brano che abbiamo sentito, New York State of Mind, che anche Miami 2017. È un disco magico. Tu sei storico musicale, critico, collaboratore di riviste che hanno fatto la storia della critica musicale, sei anche l'autore di Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, appena uscito da poco per Feltrinelli, e Billy Joel e 50 anni di Turnstile. Intanto aiutaci a inquadrare la figura di questo artista e di questo album nello specifico.
Allora, quest'album ha avuto sicuramente più fortuna dopo che allora, perché allora non riuscì a entrare nei primi 100 in classifica. E Billy Joel oggi è un nome abbastanza ben ricordato, ma per i successi che sono arrivati dopo, soprattutto i due dischi successivi, che erano The Stranger e 50 Second Street. E però ecco, all'epoca Joel faceva fatica a emergere, anzi da ragazzo non aveva neanche scelto bene di fare il musicista, pensate che faceva il pugile ed era incerto fra una cosa o l'altra. Poi si è messo a lavorare in studio, ha fatto il turnista e a un certo punto è stato notato ed ha avuto spazio, aveva già 24 anni, per un disco che però non ebbe questo grande successo, Piano Man. Turnstiles è il suo terzo disco ed è forse è il disco in cui lui è maturato, nel senso che è un disco che riascoltato oggi effettivamente è pieno della musica di quei giorni, con un'impronta personale, ma è una specie di tutti frutti, e poi lui ha preso certe strade e non certe altre, ecco.
Quando dicevi che è stato anche pugile, io incuriosito sono andato a guardare, ascoltandoti, una fotografia sul computer che ho qui davanti, e per vedere com'era schiacciato il naso. Devo dire che ne ho trovata una che mi ha quasi fatto ridere, perché mi sembra un po' la versione rocchettara di Nanni Svampa con più capelli, in una foto giovanile che ho proprio qui davanti. È molto curiosa questa cosa. Comunque, Riccardo, tornando seri, che idea di musica e di poetica mette Billy Joel in questo disco di cui ricordiamo i 50 anni e che tu giustamente sottolineavi non è stato all'inizio il successone che poi è diventato dopo?
Sì, perché appunto forse il pubblico non era ancora pronto, forse, cioè, allora io fra l'altro devo essere sincero, l'ho sempre considerato un autore interessante ma non così particolare, e mi viene in mente che una delle sue derivazioni inevitabili è Elton John. Elton John che fra l'altro, per inciso, in quel 1976 arriva al capolinea della sua gloria con quel bellissimo disco che è Sorry Seems to be the Hardest Word. È una specie di staffetta, però se posso dire un po' in tono minore, perché Elton John aveva veramente una marcia in più, anche perché i testi glieli scriveva a Bernie Taupin, che era un paroliere di classe, elegante, originale. Billy Joel non è mai arrivato a questo, anche se cercava effettivamente di raccontare qualcosa di sé, cioè cercava testi non banali, però ha sempre avuto, secondo me, non è mai stato troppo coraggioso ad andare fino in fondo con certe cose, e non è mai riuscito a, se vogliamo, fare un certo salto. Mi vengono in mente due artisti, e anche qui, cioè oggi mi sono messo a cercare quali dischi del 1976 rivaleggiavano con Turnstiles, e ne ho cercato uno di Randy Newman e non l'ho trovato, perché stava preparando Little Criminals, che è del 77, ma ne ho trovato uno di Joni Mitchell, che era Egira e Perbacco. Lì siamo veramente ad altri livelli, Però si rivolgevano anche a un pubblico un po' diverso, mentre Billy Joel era un pubblico più mainstream, che voleva certe cose un po' più semplici, ma non banali, e in questo lui è sempre stato una perfetta medietà.
Ah. New York State of Mind, che sentivamo prima, devo dire, almeno a me personalmente, orecchie di 56enne cresciuto a pane e cinema hollywoodiano, evoca subito scenari di, che ne so, un aperitivo tra due persone molto eleganti, un uomo e una donna, sull'attico di un grattacielo con la vista sulla New York notturna illuminata mentre sorseggiano una coppa di champagne. Come suona alle orecchie moderne, secondo te, questo brano, dopo 50 anni dalla sua uscita? Com'è invecchiato?
Allora, questo pezzo, secondo me, è il più forte, è il più bluesy, è il più intenso fra tutti. In altri momenti, invece, del disco, ci senti effettivamente qualche suono datato, ma questo è veramente inevitabile. Nella struttura stessa, cioè a un certo punto ci sono delle citazioni reggae, delle citazioni latine che hanno veramente lasciato, cioè sono rimaste lì, mentre il gusto del pubblico è andato avanti. Questo però, ripeto, ha una sua intensità, mi sembra uno dei suoi pezzi più veri, che merita appunto di essere, e probabilmente è quello che all'epoca consentì questo galleggiamento, perché secondo me, se avesse sbagliato il disco dopo, la casa discografica l'ho abbandonata e oggi non saremmo qui a parlare di Billy Joel. Invece poi trovò altri pezzi e trovò la sua strada.
Riccardo Bertoncelli, grazie, abbiamo con piacere sentito anche il tuo parere. Poi è bello anche quando si può dire liberamente "non mi fa impazzire", sta in una medietà fatta con classe, non banale, però c'è anche altro in quegli anni, ed è vero che in quegli anni la musica, mamma mia, come frigge e come sforna talenti immortali. Ad ogni modo, grazie, perché anche Billy Joel meritava la sua finestrella qui su Rete 2, poi 50 anni di questo album sono comunque una ricorrenza molto importante. Grazie mille Riccardo, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Cap.